Buongiorno, ben ritrovati. Iniziamo adesso la quinta lezione relativa al capitolo 4 del libro e alle slide che stanno sotto ET4, dove parleremo di topologia. In realtà la lezione di oggi non esaurisce tutto l'argomento di topologia, ne fa solo una parte, poi completeremo nella lezione successiva. Bene, che cos'è la topologia? La topologia è lo strumento che ci permette di studiare interconnessioni complesse degli elementi che formano una rete, quindi strutture di reti complesse. Un po' di topologia l'abbiamo già vista in modo molto elementare con la serie e il parallelo. La serie e il parallelo sono due casi semplicissimi, per fare carità, di importanza capitale, però non ci possono bastare perché quando le interconnessioni sono più complesse abbiamo bisogno di uno strumento adeguato, potente per appunto sviluppare lo studio, altrimenti caschiamo nelle sabbie mobili, letteralmente. Bene, allora, qual è questo strumento matematico? Il nome generale di topologia, ma in realtà poi gli strumenti operativi sono due fondamentalmente. Uno è di tipo grafico, un disegno, quindi fondamentalmente di tipo molto semplice peraltro, ma anche molto accattivante e accessibile alla nostra interpretazione visiva, mentre l'altro strumento è di tipo matriciale, quindi di una particolare tabella di numerini che costituiscono una matrice, molto meno intuitivo del grafo, ma evidentemente molto gradito ai computer. Quindi quando si usano programmi all'elaboratore per l'analisi delle reti, si va necessariamente a usare questi strumenti, mentre per l'introduzione, in particolare per la presentazione delle prime lezioni di topologia, l'aspetto grafico intuitivo, il disegno è molto più conveniente, quindi farò uso fondamentalmente di questo in queste lezioni, ma nonostante questo ci ricorderemo a un certo punto che esistono anche le matrici. Bene, proseguiamo, slide 3, eccola qui, quindi grafo di una rete. Come dicevo, uno strumento matematico, è molto versatile, si usa in diverse discipline, oggi anche in chimica e in informatica. Devo dire che lo sviluppo della teoria dei grafi ha avuto particolare impulso circa 100 anni fa, quando si sono dovute studiare proprio reti elettriche sempre più complesse. In realtà l'introduzione, i primi concetti di topologia risalgono molto più indietro, addirittura a Eulero nella seconda metà del Settecento. Sapete tutti chi era Eulero, uno dei grandi matematici della storia, no? Bene. Andiamo avanti. Che cos'è questo grafo? È un disegno, come dicevo, che si compone di elementi molto semplici, di punti e linee. I punti si chiamano nodi, le linee si chiamano lati o archi, in realtà sono segmenti, quindi linee di lunghezza finita, possono essere disegnati rettilinee o curvilinee o spezzate, ma non ha importanza. La cosa fondamentale è questa, che i lati hanno sempre i loro estremi in due nodi. Si dice che si appoggiano ad una coppia di ciascun lato si appoggia ad una coppia di nodi, è fondamentale questo. Non potremo mai rinunciare. Per costruire il grafo di una rete elettrica, per ora consideriamo solo reti di bipoli, passo alla slide successiva, eccola. Bisogna fare in questo modo, molto semplice. La regola generale è che ad ogni nodo della rete si fa corrispondere un nodo del grafo. Se volete, per ogni nodo della rete, sul foglio a fianco si disegna un nodo del grafo. Quando tutti i nodi sono pronti, si fa coincidere, si fa corrispondere ad ogni bipolo della rete un lato del grafo. Nel grafo, quindi, il bipolo diventa un lato che si appoggia a due nodi, i nodi nei quali è interconnesso il bipolo nella rete elettrica. Questa è la regola generale, molto semplice, vediamo subito un'applicazione. Ecco qui un grafo di una modesta, una rete di una modesta complessità. Vediamo come si costruisce il grafo in base ai metodi che vi ho appena indicato, ed ecco qui il risultato. Partiamo dal nodo 1 e il nodo 2 e il nodo 3, se volete, eccoli qua, nodo 1, nodo 2 e nodo 3 del nostro grafo, dove c'è il bipolo B1 che va da nodo 1 a nodo 2, qua compare l'arco A1 che va da nodo 1 a nodo 2, analogamente B2 diventa l'arco A2 che va da N2 ad N3 e così via per tutti gli altri. Per tutti gli altri devo dire fino a un certo punto, perché in realtà esistono delle semplificazioni. Questa era la regola generale. Vediamo adesso i casi particolari che ammettono semplificazione. Il primo è bipoli che nella rete sono cortocircuiti. Come li disegno nel grafo? Risposta: non si disegnano e i due nodi estremi vengono fatti coincidere, collassano l'uno sull'altro. In effetti ne abbiamo degli esempi qua. N7 ed N4, come vedete, sono collegati da un cortocircuito. Si vede chiaramente che questo bipolo è un cortocircuito. No, dal disegno. Bene, che cosa diventano N4 ed N7 nel nostro grafo? Diventano il solo nodo N4. N7 sparisce e collassa dentro ad N4. E la stessa cosa succede per N6 che collassa dentro ad N4. Quindi alla fine qui N4 rappresenta sia N4 stesso della rete che N6 ed N7 della rete. Se vogliamo possiamo dire che da un punto di vista topologico i nodi della rete 7, 4 e 6 sono un unico nodo. Ovviamente questa è una semplificazione perché si riduce il numero dei nodi e anche dei lati. Non è finita lì. Un'altra semplificazione la si trova nei bipoli della rete che sono circuiti aperti. Qua c'è un circuito aperto, lo vedete qui, eccolo. Chiaramente che cosa diventa questo nel grafo? Il lato non viene rappresentato e i due nodi appaiono tutti e due ma restano disgiunti. Infatti vedete che qui c'è N1 ed N4 senza il lato che li congiunge. Questo A8 invece è il lato che rappresenta il bipolo B8, che è un altro percorso che va da N1 ad N4. No? Eccolo qua. Quindi il lato del circuito aperto in effetti non c'è. Altra semplificazione. E poi ce ne sono altre due, perché possiamo avere dei bipoli, che sono dei bipoli belli e buoni come qualsiasi altro, ma però si trovano, per circostanze circuitali, ad essere cortocircuitati, cioè connessi in parallelo ad un cortocircuito. Quando questo avviene, il lato corrispondente diventa un cappio e non viene considerato. Ci sarebbe, ma possiamo fare completamente a meno di considerarlo. In effetti questa situazione si verifica, guardate B12, eccolo qui, vedete che a causa di questi circuiti che abbiamo già commentato si trova ad avere i morsetti cortocircuitati lungo questo percorso, ovvero a tensione nulla, perché questi cortocircuiti impongono tensione nulla. E allora che cosa facciamo? Facciamo che nel grafo lui diventa un cappio, lo vedete il cappio a 12 qua. In effetti ve l'ho disegnato solo per comodità, perché in effetti possiamo fare completamente a meno di tracciarlo. Il punto di lavoro di B12, infatti questo è completamente noto, è in cortocircuito, quindi non può essere che in funzionamento con tensione nulla e corrente di cortocircuito, e inoltre la rete non interagisce con lui perché avendo tensione nulla ha anche potenza scambiata nulla e quindi non ha effetti di interscambio con il resto della rete. È come se non ci fosse. Lo togliamo dai piedi e ci semplifichiamo ancora un pochino la vita. Quarta e ultima semplificazione per adesso è questa, consiste nel vedere cosa succede di un bipolo aperto, cioè un bipolo che è connesso in serie a un circuito aperto e per cui ha corrente nulla. B13 si trova esattamente in questa condizione, vedete che è come se qui ci fosse un circuito aperto tra 8 e 7, quindi ha necessariamente corrente nulla. Che ne faccio? Lui sarebbe un aperto come lato, questo a 13 qui, ma anche qui non ha senso, non ha nessuna importanza tracciarlo, perché? Perché il punto di lavoro suo è noto a priori essendo quello a vuoto, quindi sappiamo che ha corrente nulla e tensione a vuoto che gli compete, dalla sua caratteristica esterna, avendo corrente nulla ha anche potenza nulla, esattamente come nel caso precedente, non ha nessuna interazione con il resto della rete, possiamo dimenticarci della sua esistenza nello studiare il resto della rete e quindi viene omesso. Bene, passiamo alla slide successiva e diamo un concetto più raffinato, quello di grafo orientato. Come vedete, è come il solito grafo già definito, un disegno composto da nodi, lati e archi che si appoggiano alle coppie di nodi, però hanno una proprietà in più questi archi. Sono dotati di una orientazione e l'orientazione del lato è individuata immediatamente perché la si fa coincidere con il riferimento di corrente del bipolo che egli rappresenta nella rete originale. Sappiamo che è importantissimo mettere i riferimenti di corrente, ormai abbiamo capito questa storia, quindi li abbiamo lì a disposizione e li usiamo per orientare il grafo. Esempio, slide successiva, 11, eccolo qua. Questo è chiaramente una rete abbastanza semplice, più semplice della precedente, con tutti i 7 bipoli dotati di riferimento di corrente, e questo è il grafo che ne viene fuori, in cui tutti i lati che rappresentano i bipoli sono orientati esattamente grazie al riferimento di corrente del bipolo corrispondente. Orientare i grafi ha un'importanza fondamentale quando si usano le descrizioni matriciali. Lo vedremo più avanti, per ora in effetti usando solo le descrizioni grafiche potremmo anche farne a meno, però non dimentichiamoci che è una cosa che si può fare e che è importante fare in certe situazioni. Va bene, detto questo vi presenterei con la slide successiva le caratteristiche che possono presentare i grafi. Anzitutto un grafo può essere connesso. E quando è connesso, punto di domanda, quando esiste un percorso lungo i lati, formato dai lati, quindi che unisce due su un nodo qualsiasi. In altre parole, ecco, questo è un esempio di grafo connesso, vedete che posso andare da qualsiasi nodo, ad esempio ad N1, fino ad esempio ad N8, percorrendo una strada che è costituita dai lati. In questo caso appunto il grafo è connesso ed è facilissimo vedere come può presentarsi invece un grafo non connesso. Eccolo qua, un grafo non connesso. Vedete che non posso andare da N1 ad N8 oppure da N2 ad N6 lungo lati perché mancano i lati che fanno queste interconnessioni. In questo caso il grafo non è connesso oppure si può dire formato da due parti separate. È molto importante per molti discorsi successivi riconoscere i grafi connessi da quelli non connessi. Bene. Come dicevo, un grafo non connesso è formato da più parti separate, ve l'ho appena detto. Passiamo adesso ad un'altra caratteristica, il grafo ridotto. Quando è che si dice che un grafo è ridotto? Quando, prima di tutto, è privo di capi aperti, ma questa è una cosa che abbiamo già visto come eliminare. Ma adesso ci sono anche altre semplificazioni che commentiamo subito. Ad ogni nodo si appoggiano almeno 3 lati, c'è scritto no serie, adesso lo vediamo, perché se ci fossero per ogni nodo 2 lati avremmo una serie, e per ogni coppia di nodi abbiamo solo un lato d'appoggio. Mai più di uno, perché altrimenti avremo dei paralleli. Adesso vediamo subito. Allora, questo è un grafo ridotto, perché rispetta le condizioni, e questo è un grafo che invece non le rispetta e quindi non è ridotto. In particolare vedete che N9 è toccato da 2 soli lati, quindi viene a mancare la condizione dei 3 lati. E in effetti questo vuol dire che il lato da 7 a 9 è in serie con il lato da 9 a 5 e quindi manca questa riduzione. Ma d'altronde noi applicando i metodi dei bipoli in serie che abbiamo visto la volta scorsa siamo capaci di sostituire i 2 bipoli in serie con uno unico, quindi per venire a questa situazione. Quindi abbiamo lo strumento per rendere ridotto un grafo che in queste condizioni non lo è. Cose simili si possono ripetere per l'altra condizione, quindi dal fatto che a una coppia di nodi si appoggia più un lato. Qua vediamo 2 nodi, N2 ed N4, a cui si appoggiano 2 lati. Eccoli qua. E vedete chiaramente che è una situazione di connessione in parallelo, esattamente coerente con quello che abbiamo studiato la volta scorsa. Ma sappiamo anche, usando quei metodi, sostituire i 2 bipoli che formano il parallelo con il bipolo equivalente parallelo e quindi pervenire a questa situazione. E quindi introducendo queste semplificazioni siamo capaci di prendere un grafo non ridotto e farlo diventare ridotto. Eccolo qui, come questo. Ovviamente più riduciamo, più contenti siamo, ve lo ripeto, perché la semplificazione è, per i nostri grafi è sempre un'ottima ricetta. Andiamo avanti e parliamo di grafo completo. Anzitutto si tratta di un grafo ridotto che ha il numero massimo di lati possibili per quei dati nodi, per un certo numero di nodi. Allora, questo ad esempio è un grafo completo, lo si vede bene. Se voi prendete qualsiasi coppia di nodi, c'è sempre un lato che li congiunge. Ad esempio tra 4 e 3, ma anche tra 3 e 2, oppure tra 2 e 5 e così via. Esistono tutti i percorsi di connessione tra coppie di lati. E questo invece evidentemente è un grafo che non è completo, ovvero è incompleto. Perché? Perché ad esempio manca un percorso diretto, un lato tra N2 ed N5, oppure tra N3 ed N4. tutti e due hanno importanza, diciamo che il grafo completo per un certo numero di nodi esprime la massima complessità che può avere la rete e sappiamo anche dire qual è questa complessità, qual è il numero dei lati massimo di un grafo ridotto, completo ovviamente. Si tratta di un piccolo calcolo di analisi combinatoria, lo vedete qui, si tratta della combinazione di n, in questo caso n rappresenta i nodi, a 2 e viene fuori proprio quanti sono i lati. È stata facile da dimostrare questa relazione. Se prendete un nodo qualsiasi, uno ad esempio, lui si può collegare a tutti gli altri, che sono n-1. Se ripetete questo ragionamento successivamente per il nodo 2, il nodo 3, eccetera, lo ripetete n volte, quindi n per n-1. Però ovviamente capite subito che facendo questo conto in questo modo, ciascun lato viene preso due volte. Ad esempio il lato da 1 a 2 lo prendete quando partite da 1 per andare a 2 e un attimo dopo lo prendete quando partite da 2 per andare a 1. Siccome il lato è uno solo e non va contato due volte, bisogna dividere per 2. Ed ecco l'espressione. Quindi questa è l'espressione che dà i lati massimi. Più di così non se ne possono mettere in un grafo ridotto. Possono essercene meno e allora abbiamo un grafo incompleto. Bene, andiamo avanti e parliamo di grafo piano adesso, concetto veramente molto importante. Un grafo piano è un grafo che può essere disteso sul piano senza incrociare i lati. Allora, questo evidentemente è un grafo piano, mentre questo non è piano, perché, come vedete, qua c'è un incrocio. C'è un incrocio tra sul lato che va da 5 a 2 e quello che va da 1 a 3. Bene, allora che cosa possiamo dire? Vabbè, anzitutto dovremmo ricordarci che nelle connessioni, ve l'ho già detto e questo è il momento buono per riprendere il concetto, la forma grafica e la giacitura grafica degli archi è un elemento irrilevante. Quello che è importante sono i nodi di partenza e di arrivo, i nodi di appoggio. Questa è la cosa importante. Quindi io ciascuno di questi lati li posso, a mio piacere, disegnare anche in modo diverso. Ad esempio con tratti rettilinei oppure deformandoli a piacere. Allora, torniamo al grafo piano e diciamo che io mi sarei potuto divertire a disegnare il grafo, vedo di attivare la penna, eccola qua, senza il lato 4 messo qui, ma con il lato 4 messo così. E sarebbe sempre il lato 4, perché ha sempre la proprietà di connettere N2 con N4. Ne avrei ottenuto un intreccio di lati qui. Però questo sarebbe stato comunque, rimane comunque un grafo piano, perché vedete qua cosa è scritto? Può essere disteso. Quindi, anche se l'ho disegnato, diciamo così, malamente, e mi accorgo che posso disegnarlo meglio in modo che da evitare intrecci, incroci, allora lui è certamente piano, perché la proprietà delle interconnessioni prescinde dalla grafica, dall'estetica con cui abbiamo disegnato il grafico. Bene, quindi questo è piano. Se proviamo a fare discorsi analoghi con questo, ahimè, non ne veniamo fuori, perché potrei benissimo, sì, disegnare questo arco da 2 a 5 in questo modo, per evitare questo accavallamento, ma vedete, evito questo e ne creo un altro qua, e quindi ahimè non va bene. Oppure potrei tirare via l'arco da 1 a 3 e potrei metterlo da qualche altra parte, ad esempio così, ma ahimè di nuovo creo nuovi incroci. Quindi non se ne viene fuori. Questo cavolo di grafo qui non è piano, perché comunque lo disegni non diventa mai piano. Allora, evidentemente c'è una regola sotto, no? Che è nascosta da qualche parte. E la regola, vi dico i risultati subito, è questa. Allora. Vieni, andiamo avanti. Eccola qua. Tutti i grafi con n minore o uguale a 4 sono sempre piani. E in effetti è questo caso qui, vedete. È proprio questo grafo che pur essendo completo con n uguale a 4 è piano, a maggior ragione lo sarebbe se non fosse completo. Mentre nessun grafo completo con n maggiore o uguale a 5 è piano, che era proprio il caso che vedete qui a destra. Questo è completo, ha 5 nodi, quindi mettetela come volete, non diventerà mai piano, non potrete mai disegnarlo in piano. E questo è appunto una delle proprietà con cui si è impegnato a sviluppare questi studi Eulero tanti anni fa con il cosiddetto problema dei ponti di Königsberg, oggi chiamata Kaliningrad in Russia, allora città tedesca dell'est della Prussia. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo ad altri argomenti, abbiamo capito questa distinzione e una volta che abbiamo imparato a distinguere i grafi piani dai grafi non piani e come sono connessi alla completezza e meno, andiamo a definire gli enti. Abbiamo quattro enti da definire. Il primo è la maglia. La maglia è un sottografo connesso, formato da nodi e da lati. In ogni nodo coincidono due e solo due lati, quindi è formato questo da nodi e da lati, come vedete. E si fa presto a vedere che questa proprietà implica che esso formi, la maglia, formi un percorso chiuso. Eccola qua, questa è appunto una situazione di maglia, i lati indicati in rosso sono una maglia e come vedete ogni nodo è toccato da due lati, ogni nodo è toccato da due lati. E siccome deve essere vero sempre, a partire da un lato alla fine vi dovete richiudere sul nodo di partenza. Ecco quindi il percorso chiuso. Controesempi, questa non è una maglia perché nel nodo 3 incidono più lati, semmai è l'unione di due maglie, ma non è una maglia, sia chiaro, e quindi non può essere confusa con una maglia, e questa nemmeno è una maglia perché nel nodo 3 incidono tre lati e poi questo lato qui in alto termina in un nodo da cui non parte alcun altro lato. Quindi nessuna di queste due è una maglia. La prima sì. Parliamo di anelli. Gli anelli sono maglie particolari che semplici, le più semplici che possiamo immaginare, che in quanto la superficie che orlano non presenta attraversamenti. Allora, questa ad esempio è maglia in rosso, è un anello, perché vedete che la superficie orlata, quella gialla, non ha attraversamenti. Vi faccio notare, torno un attimo indietro, questa invece non era un anello, perché in questa rappresentazione, perlomeno in questo, nel disegno rappresentato così, c'è questo attraversamento costituito da questo lato nero. Quindi ripeto, questa è una maglia che diventa anello, che è anello, vale solo per le reti piane, è questa considerazione, mi raccomando, degli anelli, altrimenti non possiamo farla. E questo è un esempio di una rete piana un attimo più complessa, dove vi faccio vedere tutta una serie di anelli, 9 anelli in questa forma strutturata con regolarità di questa maglia, con tutti i suoi nodi e lati. Esiste una proprietà importante per le reti piane, ci possiamo chiedere quanti anelli si possono disegnare. Gli anelli di una rete piana sono immediatamente definiti dal numero di nodi e di lati. Eccola qua la proprietà. Allora, se n sono i nodi e l sono i lati, A, che è il numero di anelli, è dato sempre da questa relazione. A uguale al numero dei lati meno il numero dei nodi più 1. E qua c'è proprio quella proprietà fondamentale della topologia che venne individuata tanti anni fa da Eulero, a cui facevo riferimento prima. Bene, c'è da fare un'aggiunta anche, perché voi potrete sbizzarrirvi con uno sforzo di fantasia oppure con un esperimento pratico se avete un pallone e un pennarello da fare a casa in queste noiose giornate costretti ai domicili, a prendere un disegno di grafo come questo e a tracciarlo non sul piano, sulla superficie piana, come è il monitor da cui mi state vedendo, ma piuttosto a ridisegnarlo sulla superficie di un pallone oppure di un palloncino gonfiabile, quello che avete a disposizione. E se questo disegno lo cercate di estendere a tutta la superficie del pallone, non solo ad un pezzo suo limitato, vi accorgete subito che se poi guardate da retro il pallone, dalla parte opposta a cui avete cominciato a fare il disegno, l'orlo esterno, questo, del nostro grafo costituisce un anello esso stesso, circonda la superficie restante del pallone, si può dire così, e quindi anche lui ha dignità di essere anello. Ecco quindi che per lo stesso grafo piano, se viene disegnato su una superficie chiusa, ad esempio sferica, il numero di anelli aumenta di 1 e diventa A più 1, ovvero L meno N più 2. È bene averlo a mente, perché questo ci permette poi di fare delle considerazioni e dei raffronti nelle espressioni che troveremo più avanti. Bene, adesso vi introduco l'insieme di taglio. L'insieme di taglio è il terzo dei nostri enti grafici ed è anch'esso un sottografo, in questo caso formato solo da lati, che hanno questa proprietà: rimuovendo tutti i lati, il grafo restante non è connesso, però se rimuovete tutti i lati meno uno, resta connesso. E questo è un esempio, guardate. Abbiamo un grafo formato da tutte quelle linee rosse e nere. E è chiaro che se rimuovete le tre linee rosse, i tre archi rossi, troviamo due parti sconnesse, separate, quella a sinistra e quella a destra dentro al palloncino azzurro. ma basta ripristinare uno solo di quegli archi e improvvisamente il grafo torna ad essere connesso. Quindi quello è un insieme di taglio. Ecco, la cosa carina è che spesso, anzi carina no, questa è un po' scomoda, può essere complicato con configurazioni complesse individuare gli insiemi di taglio, ma abbiamo uno strumento pratico, questa è la cosa carina, che ci permette di identificarlo abbastanza facilmente. Ed è proprio l'uso di una superficie come questa. Potete immaginare che questa sia la superficie di una bolla di sapone che racchiude al suo interno una parte del nostro grafo e ne fa ovviamente rimanere all'esterno un'altra parte. Ebbene, certamente ci saranno degli archi che attraversano la superficie della bolla di sapone. Gli archi che attraversano la superficie sono certamente un insieme di taglio. Questo lo fa vedere chiaramente questo disegno. Anche nel caso degli insiemi di taglio possiamo considerare una loro definizione di estrema semplicità, come un po' succedeva prima per gli anelli e le maglie, e in questo caso la semplificazione estrema dell'insieme di taglio è il nodo. Il nodo è un insieme di taglio formato da tutti i lati che si appoggiano a un nodo. In realtà bisognerebbe dire i lati che toccano il nodo, ma poi si parla in modo sintetico di nodo. No? Nodo è un insieme di taglio, in realtà il taglio è formato da lati, si allude al fatto i lati che toccano quell'insieme di quel nodo lì. E qua ne vedete un disegno nella slide 19 che ce lo esemplifica. Il nodo superiore contenuto dentro la bolla di sapone individua un numero di lati che sono quelli rossi che vanno a congiungere il pezzo di rete che resta fuori, costituito da tre nodi e due lati, e come tali quindi sono certamente un insieme di taglio. Ovviamente l'identificazione degli insiemi di taglio basati sui nodi è estremamente più semplice di quella generica che vi ho presentato prima. Altro concetto che devo presentarvi è quello di albero. L'albero è un sottografo connesso che comprende tutti i nodi e alcuni lati che connettono i nodi, che si chiamano rami, e non deve formare maglie. Allora, i rami vengono indicati con la lettera R, il loro numero, e si sa sempre a priori quanto è il numero dei rami di un albero, se sappiamo quanto è n, perché è semplicemente R uguale a n meno 1. È ovvio, insomma, se avete due nodi basta un lato per congiungerli, quindi 2 meno 1 fa 1. Se avete tre nodi aggiungete un nodo, vi serve un altro lato per congiungere il terzo nodo e quindi 3 meno 1 fa 2 e così via. È un concetto abbastanza semplice. Questo è un grafo un po' complicato a cui provo ad applicare questa definizione per individuare un albero. Per prima cosa vediamo di caratterizzarne le dimensioni topografiche, il numero di lati è 12, il numero di nodi è 6 e quindi applicando la formulina lì sopra viene fuori che i rami di un albero devono essere 5. E questo effettivamente è a tutti gli effetti un ramo, ho disegnato in verde i rami che lo costituiscono, e un albero, e come vedete congiunge tutti i nodi, non forma percorsi chiusi, quindi maglie, e di conseguenza è certamente un albero. Se contate i rami sono davvero 5. Questo è un albero non ramificato, però si possono disegnare i rami e gli alberi in modo diverso anche nel rispetto della definizione. Questo ad esempio anche lui ha dignità di essere albero. Unisce tutti i nodi senza formare percorsi chiusi. C'è una ramificazione nel nodo 1, come vedete, ma comunque contiate i rami, rimangono sempre 5. Queste sono due possibilità, ma ci si può sbizzarrirne a individuarne anche parecchie altre. Qua ve ne presento altre due, sempre per lo stesso grafo. Come vedete si tratta di alberi che hanno forme di volta in volta molto diverse, ma hanno sempre 5 lati a costituirli. Coalbero, siamo arrivati all'ultima definizione con la slide 22. Il coalbero è molto semplice da definire, è il complemento dell'albero e i lati che lo formano, solo lati, perché i rami, i nodi stanno nell'albero, si chiamano corde. Quante sono le corde? Il numero è immediatamente individuato perché sono quanti i lati meno i rami e quindi L meno N più 1. Torna a una formula che abbiamo già visto con le reti piane prima, parlando di anelli, vi ricordo. ricordate? Ci torneremo sopra su questo. Non è un caso, ma per ora lo osserviamo, per le reti piane il numero di corde è esattamente uguale al numero di anelli. Bene, vediamo un esempio, anzi questi sono i quattro esempi di coalberi che corrispondono ai quattro alberi individuati poco fa. Se confrontate, se mettete insieme ogni albero con ogni coalbero corrispondente, vedete che si ricostruisce ogni volta lo stesso grafo di partenza che è quello che vedevamo prima. Torno un attimo indietro, ecco proprio questo qua di sinistra. Andiamo avanti e... Ovviamente verifica numerica, le corde in ogni caso devono essere 12 meno 5 e quindi 7. Potete fare i conti, in ogni caso, per quanto siano diversi, profondamente diversi nell'aspetto, questi coalberi hanno tutti sempre 7 corde. Bene, detto questo, vi parlo ora di due gruppi di enti molto importanti, sistemi di maglie fondamentali, prima, e poi il suo corrispondente. Cos'è un sistema di maglie fondamentali? È un sistema di maglie, cioè un certo numero di maglie, che viene individuato utilizzando proprio i concetti di albero e coalbero che abbiamo visto questo, che vengono usati in questo modo. Si prende una alla volta una corda del coalbero, una volta che abbiamo scelto un albero coalbero, sia chiaro, fissato quello, si prende una corda alla volta del coalbero e poi si costruisce una maglia seguendo questo principio. Bisogna usare quella corda e poi solo rami d'albero, necessariamente, senza toccare alcun'altra corda. Ovviamente se ripetiamo questo procedimento, si può fare, dopo vediamo gli esempi, se ripetiamo questo procedimento corda dopo corda otteniamo tante altre maglie fondamentali, quindi tante maglie fondamentali quando sono le corde, ovvero C. E la cosa bella che hanno queste maglie è che ciascuna ha qualcosa di intimo e sconosciuto alle altre, che è la sua particolare corda, perché ogni corda entra solo in una di queste maglie e quindi ha questa particolarità, questa esclusività. Vado avanti e faccio delle osservazioni sulla stessa slide. Allora ripeto, formata da tale corda e da nessun'altra corda, teniamolo a mente, non confondiamo questo concetto. Per quanto riguarda invece i rami d'albero, questi sicuramente ogni ramo compare almeno in una di queste maglie fondamentali, ma molto probabilmente compare anche in più di una di esse. E in modo imprevedibile, cioè non esiste una regola per definire se un ramo compare in due, tre, quattro, una soltanto di queste maglie. Però sicuramente da qualche parte compare. Altra considerazione finale, siamo partiti da considerare un albero o un coalbero per fare questa costruzione. Evidentemente abbiamo visto prima che per un grafo si possono pensare tanti alberi, tanti coalberi diversi, quindi in effetti possiamo individuare tanti sistemi di maglie fondamentali, non esiste uno unico. È un metodo quindi che è estremamente flessibile da questo punto di vista, molto adattabile. Vediamo un esempio, questo come vedete è un grafo, anzi esattamente quello di cui prima abbiamo individuato alberi e coalberi. Vi propongo tra i vari alberi e coalberi visti prima questi, e vi ricordo che ci sono 5 rami e 7 corde a formarlo, i rami sono in verde, le corde sono in rosso ovviamente, e a questo punto prendiamo le corde una ad una per realizzare le nostre maglie fondamentali. Allora, la prima corda, sto parlando di questa, mi dà luogo a questa maglia fondamentale. Come vedete, gli altri sono solo rami. Vado avanti. La seconda corda è questa, eccola qui. Come faccio a fare una maglia fondamentale? Eccola, usando solo rami. E proseguo in questo modo. Corda rossa, solo rami. Corda rossa, solo rami. Siamo a 4. Vi ricordo che le corde sono 7. Queste sono le altre 3. Alla fine ho fatto 7 maglie. Quante sono le corde? Sono le mie 7 maglie fondamentali per quel coalbero e quell'albero. Vi faccio notare che ogni maglia fondamentale ha una sua corda e solo quella, questa, questa, questa. Ogni maglia fondamentale può avere più rami e lo stesso ramo può apparire in più maglie fondamentali, ad esempio questo, compare anche qua e così via. Bene. Adesso vi parlo dei sistemi di taglio fondamentali, che sono un po' il complementare, anzi il duale, avete capito, poi andremo a parlare con la dualità, con queste cose, no? Il duale di questo, un sistema di tagli fondamentali, bisognerebbe dire sistema di insiemi di taglio fondamentali, ma poi per accorciare un pochino la dizione, diciamo che si può parlare di tagli in modo molto sintetico. Allora, si basa anche questo su albero e coalbero. Stavolta bisogna prendere uno alla volta i rami dell'albero, e poi si costruisce un insieme di taglio usando questo ramo soltanto e il resto devono essere tutte corde. E si ottengono in questo modo insiemi di taglio. Si può fare, quanti sono gli insiemi di taglio costruiti in questo modo? Ovviamente tanti quanti rami evidentemente, quindi R, ovvero N-1. E sono tra loro indipendenti, nel senso che anche qui ciascuno conosce un unico ramo che è sconosciuto agli altri. Allora, ribadisco. Ogni ramo deve stare in un solo insieme di taglio e le corde possono stare qua e là in più insiemi di taglio, sicuramente tutte compaiono prima o poi. E questo l'abbiamo già visto prima, quindi non lo sto a ripetere, ne abbiamo ampia flessibilità a partire da tanti alberi, tanti coalberi. Allora, il grafo è sempre quello, albero e coalbero sono sempre quelli, questa volta partirò dall'uso di rami e ce ne sono 5. Ed ecco qua quello che salta fuori. Allora, come vedete, uso per individuare l'insieme di taglio la solita bolla di sapone azzurra, così la visualizziamo molto bene, altrimenti sarebbe più complicato. Vedete, qui abbiamo una bolla di sapone che è questa, che effettivamente racchiude il nodo, questo, ed è attraversata soltanto da un ramo e il resto corde, e quindi va bene, sicuramente un taglio fondamentale. Quale cose sono un po' più complicate per riuscire a trovare un insieme di taglio fondamentale basato su questo ramo verde qui? Ho dovuto usare questa bolla più grande che coinvolge anche questi quattro rami rossi. È l'unico modo, potete provare a sbizzarrirvi, anzi vi invito, si può fare solo così in questo caso. Andiamo avanti, questo è il terzo insieme di taglio basato su di un nodo, su questo ramo e contiene al suo interno un unico nodo, qua ce n'erano due più un lato invece all'interno, come vedete, era più complicato, qua ancora un solo nodo, qua la situazione è ancora più complessa, per riuscire a trovare l'insieme di taglio basato su questo ramo, allora devo usare questa bolla di sapone che coinvolge tutti questi lati rossi che vedete, quindi queste corde che vedete qui. Anche qua vedete, come già vi avevo promesso, può succedere che le corde si presentino in più di questi insiemi di taglio. Ad esempio questa la troviamo anche qua, questa la troviamo anche qua e così via. Bene, adesso devo passare ad una estensione dei concetti di grafo per gli n-poli. E per gli M bipoli anche evidentemente, no? Perché finora vi ho parlato di bipoli. Un'estensione che in realtà è abbastanza semplice, diretta, e si basa tutto sull'associare ogni porta ad un lato, cioè costruire un lato in corrispondenza di ogni porta elettrica della rete di n-poli, che vuol dire che dobbiamo vedere la rete come formata da M bipoli in ogni caso, e quindi dove sia necessario gli n-poli vanno rappresentati come n-1 bipoli, una cosa che abbiamo già visto in una delle prime lezioni. Ecco quindi, ad esempio, che questo tripolo che vedete qui posso vederlo, per disegnare il grafo, devo anzitutto vederlo come doppio bipolo, quindi magari immaginare che C sia comune, che quindi le porte siano tra A e C e tra B e C, ed ecco quindi che gli archi vanno da A a C e da B a C, orientati dai riferimenti di corrente. Si può fare sempre questa cosa. Ovviamente a qualcuno di voi viene il dubbio, se per caso io volessi prendere come morsetto comune un altro, ad esempio B, che cosa succederebbe? Allora, evidentemente le porte sarebbero da A a B e da C a B, e B sarebbe il morsetto di ritorno, e quindi il grafo, ve lo disegno qui di fianco, diventerebbe questo. Questo è il nodo A. Questo è il nodo B che abbiamo detto vogliamo che sia il morsetto comune. Qua c'è il nodo C, che invece è l'altro morsetto di porta. Allora, siccome le porte vanno da A a B e da C a B in questo caso, ecco cosa diventa il grafo. È altrettanto legittimo di quello che appare nella slide ed è una diversa rappresentazione, topologicamente diversa, ma poi di fatto da un punto di vista funzionale certamente legittima ed equivalente a quello di partenza, a quello disegnato in nero. Nel caso di un doppio bipolo, che spontaneamente naturalmente gode della proprietà di presentare porte, la cosa è più semplice, qua c'è una porta di sinistra A', una porta di destra BB', ed ecco che ogni porta, come vedete, diventa due lati, in questo caso un lato per ogni porta, questo è il concetto. E quando questi oggetti sono connessi all'interno di una rete di bipoli, il completamento del grafo direi che è spontaneo. Eccolo qua un tripolo come quello di prima connesso a un bipolo a sinistra e un bipolo a destra con morsetto comune N3 e questo è il grafo che ne viene fuori assolutamente in modo coerente con tutto quello che abbiamo visto finora. Questo è un doppio bipolo, quello di prima con le due porte connesse a due bipoli A e B e questo è il grafo che ne viene fuori a sinistra. E vedete qua che troviamo una proprietà che finora non c'era venuta tra i piedi. Non è connesso, è formato da due parti separate. Vedete che può succedere. Ora, questa separazione in due parti può essere fastidiosa in alcuni procedimenti di calcolo. Però in effetti, se vi ricordate, quello che vi ho detto dei doppi bipoli è che noi non interessa mai considerare la tensione tra due nodi di porte diverse, come queste due. E allora, ai fini del calcolo, visto che questa tensione è una quantità indifferente, possiamo immaginare che siano equipotenziali questi due nodi, il che vuol dire che vengono fatti coincidere in un nodo solo, eccolo qua, e con questo trucchino il grafo diventa immediatamente connesso e semplifichiamo le difficoltà numeriche, proprio numeriche che possono emergere lasciandoli invece a potenziale diverso l'uno dall'altro. Bene, andiamo avanti e ora vi spiego perché e a cosa ci servono tutte queste nozioni di topologia. Dove le andiamo a usare? Beh, le andiamo a usare nella scrittura delle leggi di Kirchhoff, le leggi fondamentali delle reti, o meglio della topologia delle reti, che riguardano, sono due, riguardano le correnti e le tensioni. Slide successiva, 34. Ecco qui la presentazione delle leggi di Kirchhoff delle correnti, qualche volta la trovate scritta in modo con un acronimo, LKC, legge di Kirchhoff delle correnti, in italiano ovviamente, poi c'è l'equivalente acronimo inglese, anche, ma non ve lo cito adesso. Allora, che cosa dice? Dice, l'enunciato è banale, se vedete, sono due righe e una formula. In ogni rete di n poli è uguale a zero la somma algebrica delle correnti dei lati di un insieme di taglio. Allora, da notare che c'è la parola algebrica che richiede cautela in realtà e che la definizione è data proprio sull'insieme di taglio, proprio quei concetti che abbiamo introdotto poco fa. E quindi si scrive in questo modo, somma estesa all'insieme di taglio delle correnti, somma algebrica, più o meno qui vuol dire che qualcosa va sommato e qualcosa va sottratto, non aritmetica, tutto più. Qualcosa col più e qualcosa col meno. Questa è la complicazione. Ovviamente nel caso particolare che usiamo come insieme di taglio i nodi, la cosa più banale da fare, si può scrivere la legge sui nodi allo stesso modo, ma vedete che è un caso particolare, l'espressione più generale è quella di sinistra. La seconda vale se come insieme di taglio si considera un nodo, ovviamente. Scritta così, io ho indicato i DT generale in regime variabile, vuol dire che vale in qualsiasi regime di funzionamento, in qualsiasi istante, per le funzioni come per i valori istantanei e come caso particolare ovviamente anche in regime stazionario. Bene, dicevo che la somma algebrica scritta in grassetto richiede attenzione e cautela, è una delle fonti di errori sistematici degli studenti che si presentano all'esame. Ve lo segnalo, quindi chiaritevi bene questi concetti, esercitatevi fino a quando siete totalmente padroni. Come va eseguita quella somma algebrica? In realtà le regole sono semplici, lineari, basta poi attenersi, ovviamente ricordarsele. Prima cosa, bisogna porre riferimento di corrente su ogni lato. Vedete che se non metto i riferimenti di corrente, l'errore è in agguato e ci casco sicuramente. Poi bisogna orientare l'insieme di taglio. Il modo più semplice è di usare la bolla di sapone che vi ho presentato poco fa e pensare di applicare ad essa un versore centripeto o centrifugo, un versore N uscente, centripeto entrante in realtà, oppure uscente, quindi centrifugo. Servono tutte e due queste cose, sia i riferimenti di corrente che il versore, perché a questo punto siamo in grado di procedere. Banalmente, semplicemente, si sommano tutte le correnti dei lati che hanno riferimento concorde, AN, al versore della superficie della bolla, e si sottraggono tutte quelle che hanno riferimento discorde. È tutto qua. E vi do immediatamente un esempio. Ecco qua. Le formule sotto possono essere applicate sia a questo insieme di taglio complesso che a questo insieme di taglio elementare, che è individuato da un nodo. In ogni caso l'insieme di taglio è formato da tre lati, uno, due o tre, concorrenti recanti riferimenti, e il disegno è fatto in modo che le equazioni valgono in entrambi i casi. Allora, sono fissati i riferimenti di corrente e il versore di S, infatti i riferimenti di corrente ci sono, il versore N di S c'è, abbiamo tutto pronto. Allora a questo punto possiamo scrivere la legge di Kirchhoff come l'abbiamo espressa prima, ovvero come sommatoria algebrica. Vediamo come fare la sommatoria. Siccome I1 e N sono concordi, I1 si somma, qua c'è un più davanti che ovviamente non occorre rappresentare. Poi I2 con N sono concordi, si somma anche I2 più I2. I3 invece ha riferimento entrante nella superficie, mentre N è uscente, quindi va sottratto, meno I3. E quindi questo è il modo in cui si scrive la legge di Kirchhoff per questo insieme di taglio. Si può verificare che la si scrive nello stesso modo anche nel secondo esempio. Adesso immaginiamo tre valori di corrente, tre valori numerici, li vedete indicati qua, 16 ampere, meno 25 ampere e meno 9 ampere. Vediamo se vanno bene, se sono rispettosi della legge di Kirchhoff delle correnti, ed ecco che quindi li sostituisco in questa equazione mettendo i valori numerici tra parentesi per fare le cose in modo estremamente chiaro. I1 diventa 16, questi 16, I2 tra parentesi diventa meno 25 e I3 tra parentesi diventa meno 9. Allora vedete che adesso, per verificare se tutto sta in piedi, qui io trovo due tipi di segni meno. C'è questo segno meno che è insito nella mia somma algebrica, come pretende la legge di Kirchhoff con questo più e meno, questo, e poi c'è questo meno 9, meno 25, che sono valori di correnti negativi, perché le correnti, l'abbiamo detto e ridetto, come numeri reali, possono anche assumere quantità valore negativo. Sono assolutamente legittimi. Detto questo, se voi togliete le parentesi con le tecniche che avete imparato ad usare in terza media, non mi ricordo quando, vedete che effettivamente tutto sta in piedi, perché la somma va a zero. Quindi effettivamente qua siamo in presenza di una legge di Kirchhoff che è verificata con questi valori di corrente. Bene, adesso dobbiamo vedere l'altra legge di Kirchhoff, che è quella delle tensioni. Eccola qui, la legge di Kirchhoff delle tensioni, anche qua esiste l'acronimo, siamo alla slide 37, LKT in italiano, e la definizione è molto simile a quello che abbiamo visto poco fa. In ogni rete di n poli è uguale a zero la somma algebrica delle tensioni dei lati di una maglia. Allora, somma algebrica, anche qui vedete più o meno, vuol dire che stiamo facendo somme e sottrazioni a secondo degli addendi. La somma va estesa a tutte le tensioni che formano una maglia, il concetto è la maglia da utilizzare. Però, se siamo fortunati, se la rete è piana, possiamo ovviamente scriverla sul concetto più semplice esistente di maglia, che è l'anello, e quindi si può anche scrivere l'equazione di Kirchhoff delle tensioni applicata agli anelli. Eccola qua. Quindi per reti piane questa. Ovviamente, esattamente come nel caso precedente della legge delle correnti, eccoci qua. La legge vale sia in regime stazionario, con grandezze costanti, oppure in generale, come dicono le mie definizioni qui, in qualsiasi regime di funzionamento variabile e in qualsiasi istante. Siamo in presenza di reti di n poli, quindi qualsiasi regime variabile, lo ripetiamo, perché significa in regime variabile quasi stazionario, altrimenti non potrei parlare di n poli, ovviamente. Ok? Bene. Detto questo, vediamo i criteri di applicazione della somma algebrica, quali sono stavolta, perché lì è l'elemento delicato. Allora bisogna porre prima di tutto il riferimento di tensione su ogni lato, quindi mettere il più e il meno, più vicino a uno dei due nodi e meno dall'altra parte, a nostro completo arbitrio e discrezione. non dobbiamo sentirci oppressati da qualche oppressi da qualche legge particolare nel porre questi riferimenti, sono a nostra discrezione. Poi bisogna orientare la maglia, quindi indicare un verso di percorrenza. La maglia è un percorso chiuso, abbiamo visto prima, e nel piano possiamo percorrerlo in senso orario oppure in senso antiorario. Poi a questo punto siamo pronti per fare le somme. Possiamo sommare le tensioni dei lati che, percorrendo la maglia, attraversiamo con i riferimenti dal più al meno e viceversa sottrarre quelli che invece nel verso di percorrenza della maglia sono incontrati dal meno al più. Tutto qua. Queste sono le regole da usare. Se le rispettiamo evitiamo di prendere cantonate e tutto va bene. Allora facciamo subito un'applicazione, ovviamente, ecco qui una maglia e anche un anello per inciso, un pezzo di rete, vedete che si dipartono dei collegamenti di altri bipoli che non ho interesse a mettere in evidenza, è formata da 4 bipoli A, B, C, D, tutti recano i riferimenti di tensione più meno, meno più, meno più, più meno, e poi c'è un verso di percorrenza anche dell'anello. Quindi abbiamo messo tutti i riferimenti e tutti i versi che ci servono e siamo pronti a scrivere la legge di Kirchhoff delle tensioni, scritto invece che LKTKLT, insomma stiamo parlando di lei. Allora partiamo da qui. Considero prima il lato A, lo attraverso dal più al meno, quindi sommo più VA. Poi arrivo al lato B, eccolo qua, lo attraverso dal meno al più, quindi questa volta sottraggo meno VB. Poi il lato C, anche questo dal meno al più, quindi sottraggo meno VC. Infine vado sul lato D, da 4 a 3, da più a meno, quindi va sommato più VD. E tutto questo, ovviamente a questo punto il percorso è completato, tutti i lati della maglia sono completi, uguale a zero. Questa è l'espressione della LKT, la legge di Kirchhoff delle tensioni, su quella maglia con quei riferimenti e quel verso di percorrenza. Allora, vi do anche qui 4 possibili valori di tensione. Pensiamo che VA valga 100, VB 240, VC può essere negativa, l'abbiamo detto e ridetto, quindi meno 200 e VD meno 60. Allora facciamo la verifica che tutto torni e sostituiamo i valori numerici che ho appena detto dentro all'espressione analitica dell'equazione della LKT in questo caso. E li inserisco anzitutto tra parentesi, quindi VA 100 eccolo qui, VB 240 eccolo qua, VC meno 200 eccolo qua, VD meno 60 eccolo qua. Di nuovo, esattamente come nel caso precedente, vedete che ci sono 2 tipologie di segno. Quello insito nella somma algebrica, questi 2 meno che ritrovo qua sotto, e quelli insiti nel fatto che le tensioni sono indicate da numeri reali che possono essere negativi, meno 200 e meno 60. Una volta che abbiamo capito questo, che abbiamo composto l'equazione, ovviamente qui entriamo nel mondo dell'algebra, della terza media di quando l'avete imparato, che vi permette di togliere le parentesi, semplificare meno con meno che diventa un più, oppure meno con più che diventa un meno, o meno con più che diventa un meno di nuovo, e verificate subito che effettivamente l'equazione sta in piedi, quindi quei valori sono rispettosi della legge di Kirchhoff delle tensioni in questo caso. Bene, per la legge di Kirchhoff delle tensioni devo darvi anche qualche informazione in più. In realtà non è l'unico modo in cui la possiamo formulare, quella che abbiamo visto, applicata a maglie o ad anelli, ma possiamo fare anche di meglio, di più, ecco meglio diciamo, più che di meglio. Abbiamo dei gradi di flessibilità che vale la pena di usare e uno è questo, è che la tensione di ogni lato possiamo esprimerla come differenza di potenziale, potenziale dei nodi a cui il lato si appoggia. Allora io i potenziali dei nodi li indico con lettera U qui, come vedete, c'è il potenziale di un nodo R che si chiama UR, un potenziale di un nodo S che si chiama US. Se il lato H va dal nodo R al nodo S a tensione VS, allora dico semplicemente che la tensione del lato è la differenza del potenziale in R meno la differenza del potenziale in S. Ecco, esprimere la tensione di lato come differenza di potenziale è del tutto equivalente a scrivere che la somma delle tensioni su di una maglia, somma algebrica, è uguale a zero, oppure su di un anello è uguale a zero. Sono perfettamente equivalenti queste due formulazioni. Lo si può dimostrare, credetemelo. Quindi se io scrivo questo per tutti i lati, vuol dire che vale sicuramente quest'altra e viceversa. Piccola precisazione, di potenziali elettrici voi avete o elettrostatici avete già sentito parlare in elementi di fisica. Questo potenziale che uso io è un parente di quello, ma non è esattamente la stessa cosa. Perché in fisica, dove si studiano i campi, si cercano i potenziali in tutti i punti dello spazio, e invece nella teoria delle reti gli unici potenziali che si considerano e si indicano con la lettera U sono quelli dei nodi della rete e in nessun altro punto. Ecco. Però a parte questo godono di proprietà molto simili. Bene, detto questo, ancora un'ultima definizione, eccola qui. Possiamo dire anche che la somma algebrica delle tensioni si applica a percorsi chiusi, a sequenze di nodi che formano un percorso chiuso, anche senza che ciascuna coppia di nodi corrisponda ad un lato. Quindi si può fare il salto da un nodo ad un altro non connessi da un particolare lato. Però bisogna che la sequenza sia chiusa e quindi che il primo e ultimo nodo coincidano. Allora, ve l'ho detto, una coppia di nodi può appoggiarsi, può non appoggiarsi a alcun lato, ovvero può non esserci alcun bipolo che li collega. Anche questa formulazione è del tutto equivalente a quelle precedenti. Vi do subito un esempio, eccolo qui. Allora, la legge di Kirchhoff delle tensioni con questa nuova formulazione la potrei scrivere così: dal nodo 1 al nodo 2 la tensione è V1,2, poi dal nodo 2 al nodo 3 la tensione è V2,3 e poi vado dal nodo 3 al nodo 1, non c'è un lato qui, non passo attraverso D e A, quindi toccando il nodo 4, vado dritto da N3 ad N1, quindi la chiamo V3,1 e questo è uguale a 0. Si può scrivere così, va altrettanto bene. Allora immaginiamo tre valori numerici compatibili, meno 240 volt per la V1,2, poi V2,3 200 volt positivi e poi V3,1 40 volt positivi. Se sostituiamo in questa espressione abbiamo meno 240 più 200 più 40 che fa 0 e quindi l'equazione evidentemente sta in piedi. Ed è appunto verificata che questa espressione alternativa della legge di Kirchhoff delle tensioni è valida e si può usare. Bene, con questo abbiamo concluso la lezione di oggi e proseguiamo la prossima volta domani con altre considerazioni sulla topologia delle reti. Vi saluto, arrivederci.